Radio Krishna Centrale presenta nuovo speciale RKC. Presenta analogie vediche. Basato sulla filosofia cosciente di Krishna. Estratti filosofici dalle scritture vediche. Analogie vediche. A cura di Radio Krishna Centrale. A tutti, benvenuti a questa nuova puntata, a questo nuovo appuntamento di analogie vediche, una bellissima, interessante trasmissione basata sugli insegnamenti filosofici contenuti nelle scritture vediche tradotte da Srila Prabhupada. Allora stiamo ricercando, leggendo e studiando insieme queste bellissime analogie che Srila Prabhupada fa nei suoi scritti, nelle traduzioni dei testi sacri, basandosi sugli insegnamenti degli acharya precedenti e sulla sua intelligenza non comune, intelligenza trascendentale, intelligenza Vaikunta. Bene, allora continuiamo dal quarto canto questo nostro studio e partiamo subito con le analogie. Cominciamo con l'analogia dei buoi che girano in tondo e delle orbite dei pianeti. Allora, questa analogia si trova al nono capitolo, verso 21 del quarto canto dello Srimad Bhagavatam. Bene, prima di iniziare questa lettura shastrica, questa lettura dei testi sacri, offriamo i nostri rispettosi omaggi al Signore Supremo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Al Maestro Spirituale Namo Vishnu Padaya Krishna Vrishtaya Bhutale Shimate Bhaktivedanta Swami Itinamine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesa Shunyavadi Paschatyade Shatarine. Al Signore Chaitanya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasudeva Gaura Bhaktavinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. e offriamo i nostri rispettosi omaggi a tutti i Vaishnava del Signore che sono come alberi dei desideri, perché possono soddisfare tutti i desideri di ognuno e sono pieni di compassione verso tutti gli esseri condizionati. Vancha kalpa trubya cha kripa sindubya vacha patita nam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Dunque leggiamo il verso in sanscrito, la traduzione e la spiegazione di Srila Prabhupada. Adishtetam badra yad brajit snudruvakshiti yatra grahar sakshat taranam jyotishang chakram hahitam medyam go chakravastashnu parasta kalpavasinam dharmogni kashapa shukro munnayo evanukasham charanti dakshini kritya brahmanto yatsatarakaha. Traduzione. Dio, la persona suprema, continuò: mio caro Dhruva, ti concederò il pianeta scintillante conosciuto come stella polare, che continuerà a esistere anche dopo la dissoluzione, alla fine dell'era. Nessuno ha mai governato questo pianeta, che è circondato da tutti i sistemi solari, dai pianeti e dalle stelle. Tutti gli astri del cielo girano attorno a questo pianeta, proprio come i tori girano attorno a un palo centrale per trebbiare il grano. Tenendo la stella polare alla loro destra, tutte le stelle abitate dai grandi saggi come Dharma, Agni, Kashyapa e Shukra girano intorno a questo pianeta, che continua a esistere anche dopo la dissoluzione di tutti gli altri. L'analogia si trova proprio nel verso, e questo capitolo si intitola Dhruva Maharaj torna a casa. Ora leggiamo anche la spiegazione di Srila Prabhupada. Sebbene la stella polare esistesse anche prima di essere occupata da Dhruva Maharaj, non aveva mai avuto una divinità che la governasse. La nostra stella polare, Dhruva Loka, è il centro di tutte le altre stelle e dei sistemi solari, che formano tutti un cerchio intorno ad essa. Così come un toro trebbia il grano col suo continuo movimento circolare attorno a un palo centrale, Dhruva desiderava il migliore tra i pianeti, e sebbene la sua fosse solo una preghiera infantile, il Signore soddisfece la sua richiesta. Un bambino può richiedere a suo padre qualcosa che suo padre non ha mai dato a nessun altro, eppure per affetto egli gliela concederà. Similmente, questo pianeta unico, Dhruva Loka, fu offerto a Maharaj Dhruva. Il valore particolare di questo pianeta è il suo permanere anche durante il tempo della devastazione, che si verifica durante la notte di Brahma, quando tutto questo universo sarà distrutto. Esistono due tipi di distruzione, una durante la notte di Brahma e una alla fine della sua vita. Alla fine della vita di Brahma, alcune persone elevate ritornano a Dio nella loro dimora originale e Dhruva Maharaj è una di loro. Il Signore assicurò a Dhruva che avrebbe continuato a vivere anche dopo la dissoluzione parziale di questo universo e alla fine della dissoluzione completa Dhruva Maharaj sarebbe andato direttamente a Vaikuntha Loka, un pianeta spirituale nel cielo spirituale. A questo proposito Srila Vishwanath Chakravarti Thakur spiega che Dhruva Loka è uno dei loka come Svetadvipa, Mathura e Dwaraka. Questi sono tutti luoghi eterni nel regno di Dio e sono descritti nella Bhagavad Gita Taddama Paramam Mama e nei Veda Om Tad Vishnu Paramam Padam Sadapashyanti Shurayo. L'espressione Parastad Kalpavasinam, trascendentale a tutti i pianeti abitati dopo la dissoluzione, si riferisce ai pianeti Vaikuntha. In altre parole, Dio, la Persona Suprema, garantiva a Dhruva Maharaj che sarebbe stato elevato ai Vaikuntha Loka. Passiamo a un'altra analogia. Ora vedremo l'analogia tra i cavalli e gli organi dei sensi. E questa si trova al capitolo 26, verso numero 3, dello Srimad Bhagavatam, quarto canto. Questo capitolo è intitolato Il re va a caccia nella foresta. Allora leggiamo il sanscrito, la traduzione e la spiegazione di Srila Prabhupada. Allora questa analogia, ripeto, è quella tra i cavalli e gli organi dei sensi. State ascoltando analogie vediche. Askara Maruhyan Svarna Varma Kshaye Shuti Ekadasha Chamunata Pancha Prashtame Gadvanam. Traduzione. Il grande saggio Narada continuò: mio caro re, un giorno il re Puranjana prese il suo grande arco, la sua armatura d'oro e una faretra con un illimitato numero di frecce, e accompagnato da 11 comandanti salì sul carro tirato da 5 veloci cavalli per andare nella foresta chiamata Panchaprastha. Portò con sé sul carro 2 frecce esplosive. Il carro, che poggiava su 2 ruote e su un asse rotante, era provvisto di 3 stendardi, di un paio di redini, di un'auriga e di un seggio. Il carro era anche dotato di 2 pali, su cui erano fissati i finimenti dei cavalli, di 5 armi e 7 coperture. Il carro si muoveva in 5 modi diversi e 5 ostacoli gli si paravano davanti. Tutte le decorazioni del carro erano d'oro.
Ekappasaurachayatam jagadanda koti jachakti raste jagadanda chayajadantam ekappasaurachayatam jagadanda koti.
È spiegato qui che il re Puranjana andò un giorno nella foresta per uccidere animali. Ciò significa che l'essere vivente cade sotto l'influenza dell'ignoranza. La foresta in cui il re Puranjana andò a cacciare si chiamava Panchaprastha. La parola pancia significa 5 e indica gli oggetti dei 5 sensi. Il corpo ha 5 sensi d'azione: le mani, le gambe, la lingua, l'ano e i genitali. Approfittando pienamente di questi sensi d'azione, il corpo gode della vita materiale. Il carro è tirato da 5 cavalli, che rappresentano i 5 organi di senso: gli occhi, gli orecchi, il naso, la pelle e la lingua. Questi organi di senso si fanno attrarre molto facilmente dagli oggetti dei sensi, perciò i cavalli sono definiti molto veloci. Sul carro del re Puranjana c'erano 2 armi esplosive che possono essere paragonate all'ahankara, al falso ego, che è caratterizzato da 2 tendenze. La prima ci fa pensare di essere questo corpo, aham, ahanta, e la seconda che tutto ciò che è in relazione al nostro corpo ci appartiene, mamata, aham mameti. Analogie vediche. Passiamo ad un'altra analogia. Allora abbiamo l'analogia tra i corvi e coloro che si crogiolano nei riti. Questa analogia la troviamo al quarto capitolo dello Srimad Bhagavatam, quarto canto. Questo capitolo si intitola Sati lascia il corpo, il verso è il numero 21. Analogia tra i corvi e coloro che si crogiolano nei riti.
गोप सनातन रघुजग श्री देव गोपाल कौ
मावापदव्यापितारस्मद्दष्टिता यज्ञशलासृणदामवर्त्मभि ताधन्नतृप्तायशुपरिद्भिर्निहिदिता अव्यक्तलिङ्गावधूता सेविता. Traduzione. Mio caro padre, né tu né coloro che ti adulano possono immaginare l'opulenza di cui godiamo. Infatti, le persone che si impegnano in attività interessate, compiendo grandi sacrifici, si preoccupano di soddisfare le loro necessità fisiche, mangiando cibo offerto in sacrificio, ma noi, semplicemente con la volontà, possiamo manifestare la nostra opulenza, e ciò è possibile solo alle grandi personalità che sono anime realizzate, situate nella rinuncia. Allora, qui Sati parla con suo padre Daksha. Spiegazione di Srila Prabhupada. Il padre di Sati era convinto di avere prestigio e opulenza e pensava che sua figlia fosse stata offerta a una persona non soltanto povera, ma priva di ogni cultura, riferendosi a Shiva. Egli poteva pensare che il marito di sua figlia si trovasse in una condizione deplorevole, sebbene Sati fosse una donna casta e molto fedele al marito. Per neutralizzare questi pensieri, Sati disse che l'opulenza di suo marito non poteva essere compresa da persone materialiste come suo padre Daksha e i suoi seguaci, i quali erano adulatori impegnati in attività interessate. La posizione di suo marito era differente, egli possedeva ogni opulenza, ma non amava ostentarla. Per questa ragione tali opulenze sono chiamate avyakta, ossia non manifestate, ma semplicemente con la volontà, qualora se ne presenta l'esigenza, Shiva può mostrare le sue meravigliose opulenze e tale evento presto dovrà verificarsi, come questo verso predice. L'opulenza di Shiva si gusta nella rinuncia e nell'amore per Dio, non nell'esibizione materiale di pratiche tese al piacere dei sensi. Queste opulenze sono proprie di personalità come i Kumara, i Narada, e Shiva. Questo verso condanna coloro che compiono i riti vedici. Essi sono definiti Duma Vartmabhi, persone che si mantengono con i resti del cibo offerto in sacrificio. Gli alimenti offerti in sacrificio sono di due specie: il primo viene offerto nei sacrifici rituali e l'altro, che è il migliore, è il cibo offerto a Vishnu. Sebbene in ogni caso Vishnu sia la divinità più importante sull'altare del sacrificio, coloro che compiono riti interessati desiderano soddisfare vari esseri celesti per ottenere in cambio la prosperità materiale. Ma il vero sacrificio consiste nel soddisfare Sri Vishnu, e i resti di questo sacrificio sono utili per progredire nel servizio devozionale. Elevarsi compiendo sacrifici che non siano diretti a Vishnu è un metodo molto lento, perciò questo verso lo condanna. Ora c'è l'analogia. Vishvana Chakravarti ha paragonato ai corvi coloro che compiono sacrifici rituali, perché i corvi si dilettano nel gustare i resti del cibo buttato nella spazzatura. Sati condannò anche tutti i brahmana che erano presenti al sacrificio. mitologie vediche. Allora, la prossima analogia che vedremo è quella tra i figli ingrati e le anime cadute. E la troviamo al 22esimo capitolo dello Srimad Bhagavatam, quarto canto, capitolo intitolato Prithu Maharaj incontra i quattro Kumara, il verso numero 42, analogia tra i figli ingrati e le anime cadute. Rajuvacha kritome nugraha purvan harinartanukampina tam apadaitum brahman bhagavan yuyam agataham. Traduzione. Il re disse: O Brahmana, tu che sei così potente, un tempo Sri Vishnu mi manifestò la sua misericordia senza causa, predicendomi che voi sareste venuti nella mia casa. E per confermare questa benedizione, ora siete qui. Spiegazione di Srila Prabhupada. Quando era apparso nella grande arena sacrificale, mentre il re Prithu stava compiendo un grande sacrificio a Ashvamedha, Sri Vishnu preannunciò che i Kumara sarebbero venuti molto presto a consigliare il re. Prithu Maharaj ricordava dunque la misericordia incondizionata del Signore, perciò diede il benvenuto ai Kumar, che stavano realizzando la predizione del Signore. In altre parole, quando il Signore fa una predizione, la adempie attraverso qualcuno dei suoi devoti. Similmente, anche Sri Chaitanya Mahaprabhu predisse che i suoi gloriosi nomi e il Mahamantra Hare Krishna sarebbero stati diffusi in ogni città e villaggio del mondo. Srila Bhakti Vinoda Thakur e Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Prabhupada desiderarono realizzare questa grande predizione e noi le seguiamo le loro orme. Il Signore promette personalmente e i suoi devoti intimi adempiono la promessa. Dio fa molte promesse per il bene dell'umanità sofferente, ma anche se il Signore è molto compassionevole verso l'umanità sofferente, gli esseri umani in generale non sono molto ansiosi di servirlo. La relazione assomiglia a quella che si stabilisce tra un padre e un figlio. Mentre il padre è sempre ansioso del bene del figlio, talvolta il figlio dimentica o trascura il padre. Il Signore è così misericordioso verso gli esseri individuali che viene personalmente in questo mondo per aiutare tutte le anime cadute. Avete ascoltato Analogie Vediche, un programma a cura di Radio Krishna Centrale in collaborazione con le edizioni Bhaktivedanta.